elezioni in Olanda, secondo i primi exit poll, il partito centro-sinistra liberale è primo con 27 seggi e supera così l'ultradestra di Wilders. La Corte dei Conti non ha approvato il progetto del ponte sullo stretto di Messina, la Presidente del Consiglio, ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Israele ha colpito nuovamente Gaza in un raid sul nord della striscia, almeno una vittima. I bombardamenti della notte scorsa avevano ucciso invece oltre 100 persone. Israeliani e americani sostengono che adesso il cessate il fuoco sia nuovamente in vigore, ma in realtà è sempre più fragile. Oltre 130 morti a Rio de Janeiro nell'operazione della polizia contro i narcos nelle favelas, la città trasformata in una zona di guerra. Il governatore di Rio: abbiamo neutralizzato i criminali. Buonasera e bentrovati da Elenia Cavaliere con l'edizione delle 22.30 di Radio Popolare Popolare Network. Andiamo in Olanda, dove si sono tenute le elezioni per rinnovare la Tweede Kamer der Staten Generale, la Camera Bassa del Parlamento. Secondo i primi exit poll, il Democracy 66, il partito di centrosinistra liberale di Rob Jetten, è primo con 27 seggi. I Paesi Bassi cambiano rotta e il centrodestra supera l'ultradestra di Geert Wilders. Frans Timmermans, a capo dell'alleanza tra laburisti e verdi nei Paesi Bassi, arrivato quarto, si dimette da leader del partito. Sentiamo il commento di Martin van Alderen, corrispondente dei Telegraph in Italia.
Allora, il partito più grande, abbastanza sorpresa, è il partito centro-sinistra liberale, Democratici 66. 66 perché il partito è stato fondato nel 1966, di Jetten. Lui è un gay e se lui riesce ad formare una coalizione che ha una maggioranza nel Parlamento, allora avremo il primo gay come ministro presidente. Lui è stato molto bravo durante la campagna elettorale, molto efficace, e per questo c'era già la previsione che lui sarebbe salito molto, però si pensava ancora che il partito di una destra più radicale, PVV, di Wilders, che sarebbe rimasto quello partito più grande, invece non lo è più. Adesso il partito più grande sarebbe, secondo i sondaggi, secondo l'exit poll, sarebbe questo Democratici 66 di Jetten, e quello sarebbe il partito più grande, poi seguito da PVV di Wilders, ma non andrà in nessuna coalizione perché gli altri grandi partiti non vogliono governare con Wilders, e poi come terzo partito VVD, che sono i liberali di destra, che possono benissimo governare insieme con Democratici 66. Domani nel corso della giornata sarà sempre più chiaro tutto, ma normalmente gli exit poll danno una buona indicazione abbastanza affidabile, quindi si prevede, cioè potrebbe essere davvero una vittoria per questo Jette, e che lui secondo me sarà anche capace di trovare la maggioranza in Parlamento.
Israele ha colpito nuovamente Gaza. Questo pomeriggio c'è stato un raid sul nord della striscia e ci sarebbe almeno una vittima. Gli attacchi della notte scorsa, lo sviluppo più sanguinoso dall'accordo di cessate il fuoco, avevano fatto invece oltre 100 morti, compresi molti bambini. Netanyahu dice di aver risposto a una serie di violazioni da parte di Hamas, che invece nega. Ora Israele sostiene che il cessate il fuoco sia nuovamente in vigore. Anche gli Stati Uniti hanno detto che la tregua non è a rischio, ma il quadro è sempre più fragile. Sentiamo Emanuele Valenti.
Quanto successo la notte scorsa ci ricorda proprio questo, quanto il quadro sia fragile, volatile. Oggi, oltre all'attacco nel nord di Gaza, Israele dice contro un'infrastruttura militare, la situazione è stata, diciamo così, relativamente tranquilla, ma nella striscia ci sono state decine di funerali in un paesaggio, sappiamo, fatto ormai di continui cumuli di macerie. La popolazione civile è la vittima di questa fragilità, figlia di un accordo, quello imposto da Trump, ricordate, 3 settimane fa, troppo vago, troppo flessibile, senza una struttura chiara, concreta, che innanzitutto avrebbe dovuto garantire il rispetto del cessate il fuoco e quindi la protezione dei civili che ora sanno di poter essere nuovamente bombardati, uccisi da un momento all'altro. Non sappiamo per esempio se e quando arriverà la forza di stabilizzazione con militari di altri paesi con il compito di dare sicurezza a Gaza, di far rispettare appunto il cessate il fuoco e ancora di proteggere i civili.
Oggi la relatrice dell'ONU, Francesca Albanese, ha presentato un nuovo rapporto su Gaza in cui accusa 63 paesi di essere complici del genocidio del popolo palestinese da parte di Israele. Gli attacchi non sono mancati, compreso quello dell'ambasciatore italiano alle Nazioni Unite, che ha parlato di un rapporto totalmente privo di credibilità e imparzialità. Cosa ha scritto Albanese? Lo sentiamo nel servizio di Martina Stefanoni.
Protezione diplomatica, legami militari, accordi commerciali e strumentalizzazione degli aiuti. È intorno a questi quattro pilastri che si articola, secondo il nuovo rapporto della relatrice speciale Francesca Albanese, il sistema internazionale che ha permesso a Israele di compiere continue e impunite violazioni del diritto internazionale negli ultimi 2 anni a Gaza. Secondo Albanese, senza questo supporto continuo da parte di stati terzi, il genocidio non sarebbe stato possibile. Sono più di 60 i paesi che vengono citati nel report, tra questi ovviamente gli Stati Uniti, la Germania, l'Italia, che il rapporto identifica come i 3 principali fornitori di materiale bellico a Israele, ma anche il Regno Unito, che ha assistito Israele con un sistema di sorveglianza strutturato intorno alle sue basi a Cipro. Albanese documenta oltre 600 voli di sorveglianza britannici fatti su Gaza durante questi 2 anni. Ma il sostegno a Israele in questi mesi è passato anche dalle sue esportazioni. Il 50% delle sue vendite di armi all'estero è stato comprato da paesi dell'Unione Europea e dal 7 ottobre in poi moltissimi paesi non solo hanno portato avanti i propri rapporti commerciali con Tel Aviv, ma anzi li hanno stretti ulteriormente. Germania, Polonia, Grecia, Serbia e Danimarca hanno intensificato il commercio con Israele durante il genocidio, così come Emirati Arabi Uniti, Giordania, Egitto e Marocco. Albanese ha presentato il rapporto davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite collegata a distanza dal Sudafrica, perché le sanzioni imposte su di lei dagli Stati Uniti le hanno impedito di viaggiare a New York. Un fatto questo che spicca ancora di più alla luce delle mancate sanzioni nei confronti invece di Benjamin Netanyahu, sul quale pende però un mandato d'arresto per crimini contro l'umanità, ma che non più tardi di qualche settimana fa ha parlato davanti alle Nazioni Unite senza che nessuno glielo impedisse.
E andiamo in Italia, dove la Corte dei Conti non ha approvato il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Il motivo della non concessione del visto di legittimità sarà reso pubblico entro 30 giorni. Il parere della Corte dei Conti era decisivo per la pubblicazione del progetto definitivo del ponte nella Gazzetta Ufficiale e per la conseguente apertura dei primi cantieri, ma sembrerebbe che anche con il parere negativo il governo potrà comunque decidere di andare avanti con il progetto. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato dell'ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del governo e del Parlamento, risponde la segretaria del PD Schlein, un modo per mettersi al di sopra delle leggi e della Costituzione. Sentiamo il senatore del PD Walter Verini.
Questa destra non sopporta le regole, non sopporta i controlli, non sopporta quelli che in una democrazia sono degli elementi, dei pesi, dei contrappesi salutari per il potere, e quindi ed è per questo che loro non tollerano l'indipendenza della magistratura. Pochi sanno che ieri la Commissione Giustizia del Senato ha licenziato per andare in aula la riforma della Corte dei Conti, una riforma pessima che andrà in aula e che colpirà la possibilità di questo organismo di fare dei controlli preventivi, addirittura rischia di creare delle sacche di impunità nella pubblica amministrazione, salvando coloro che compiono reati contabili appunto dalle sanzioni. La dichiarazione della Meloni che lei richiamava è emblematica. Questa destra non vuole una giustizia uguale per tutti. La vuole più uguale per alcuni ambiti sociali, il potere, i cosiddetti colletti bianchi, mentre i poveri cristi possono andare a subire anche ingiustizie, perché a volte vengono subite le ingiustizie. Quindi la posta in gioco è questa.
Prosegue il percorso di approvazione della legge di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. Dopo il via libera di Montecitorio, che ha approvato in terza lettura il testo con 243 sì, la riforma è in Senato per la quarta e ultima lettura. I membri dei due consigli, quello della magistratura giudicante e della magistratura requirente, non saranno elettivi ma saranno estratti a sorte. Sentiamo il commento del giurista e politico Gaetano Azzariti.
Il problema è l'indebolimento della giustizia, del sistema giudiziario, dei giudici pubblici ministeri e giudici nel loro complesso, non tanto per la separazione delle carriere, che sostanzialmente è un bluff. Come si fa? Intervenendo sull'organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura. Vengono divisi, divisi ed impera, divisi i due Consigli Superiori della Magistratura, uno per pubblici ministeri e uno dei giudici. Ma di più, c'è una norma, i membri oggi sono sostanzialmente scelti. C'è molta critica, come è noto, sulle modalità di scelta per la questione delle correnti. E allora che si fa? Si getta il bimbo con l'acqua sporca, si estraggono a sorte. Viene subito la solita battuta. Lei si farebbe operare da un medico estratto a sorte? No. L'Associazione Nazionale Magistrati è molto preoccupato sotto questo fronte, cioè sostiene che è l'inizio per poi portare sotto il controllo del governo, sostanzialmente la magistratura nel suo complesso, quantomeno i pubblici ministeri. Ora, se facciamo una riflessione di tipo comparato, se guardiamo gli stati dove c'è la separazione carriere, dovremmo dire che in effetti il pericolo è molto elevato, perché in quasi tutti i casi c'è questa subordinazione del pubblico ministero al governo, e quindi questo non è un buon indizio.
Stati Uniti e Corea del Sud hanno raggiunto un accordo commerciale, lo hanno detto entrambe le parti in occasione dell'incontro tra Donald Trump e il presidente sudcoreano Lee Jae-myung, a margine del vertice dell'Asia e del Pacifico che si tiene proprio in Corea del Sud. Ci sarebbe stato un abbassamento reciproco dei dazi al 15%, mentre Seoul si sarebbe impegnata a importanti investimenti in America. Domani, sempre in Corea del Sud, l'attesissimo summit Trump-Xi Jinping. Il presidente americano ha ribadito anche oggi il suo ottimismo. L'obiettivo sarebbe una tregua nella guerra commerciale tra Washington e Pechino. Sono oltre 130 le persone uccise a Rio de Janeiro, in Brasile, nell'operazione di polizia più violenta nella storia recente del paese. Molti dei cadaveri vengono recuperati in queste ore nelle foreste che si trovano dietro le favelas in cui è avvenuto il blitz della polizia. Ieri oltre 2.500 agenti hanno preso d'assalto le favelas dei complessi di Alemão e Penha, trasformando Rio de Janeiro in una vera e propria zona di guerra. Obiettivo i narcotrafficanti del Comando Vermelho, uno dei più potenti del paese. Secondo diverse testimonianze, alcuni corpi presentano segni di colpi d'arma da fuoco alla nuca. Claudio Castro, governatore di destra dello Stato di Rio, ha rivendicato la bontà dell'operazione, affermando che sospetti criminali sono stati neutralizzati. Sentiamo Emiliano Guanella, giornalista e scrittore che vive a San Paolo in Brasile.
Le favelas di Rio de Janeiro vivono uno stato di guerra permanente, solo che quando la polizia decide di entrare lì la guerra diventa conclamata. Il 30% degli abitanti di Rio de Janeiro, che è una città che ha 7 milioni di abitanti, vive in zone controllate da gruppi criminali. Sono grandi organizzazioni criminali che gestiscono sia il traffico, lo spaccio di droga, ma anche molte più cose. Li devi pagare se vuoi avere il gas, la bombola del gas, se vuoi che qualcuno venga a ripararti le fogne davanti a casa. Il governatore di Rio de Janeiro ha mandato più di 2.000 soldati, agenti della polizia, per scovare componenti del Comando Vermelho, che è il gruppo più grande di queste gang che dominano la città di Rio. Organizzazioni criminali con mitragliatrici, armi di grosso calibro, quindi uno scenario proprio di guerra. L'attacco della polizia ovviamente è stato altrettanto violento. Alcuni di questi cadaveri hanno dei colpi di pistola alla nuca, alcuni addirittura hanno ancora braccia e mani legate, quindi la polizia l'ha direttamente uccisi, una specie di pena di morte immediata direttamente quando li hanno presi. La destra sostanzialmente dice tolleranza zero, i criminali bisogna ammazzarli sul momento. Il vecchio slogan della destra brasiliana è bandido bom e bandido morto, cioè l'unico delinquente buono è quello che uccidiamo.
L'uragano Melissa, dopo aver scaricato la sua potenza su Giamaica e Cuba, si sposta verso le Bahamas. Allerta nell'arcipelago già evacuate 1.500 persone. Nei paesi già colpiti sono iniziate le operazioni di soccorso e di ripristino delle infrastrutture. Danni molto estesi alla rete elettrica. Più di 100.000 persone a Cuba sono totalmente isolate e sono centinaia di migliaia gli sfollati. Ad Haiti, colpita solo in modo secondario, sono almeno 40 i morti. In Giamaica per ora 8 le vittime accertate. Dalla Giamaica sentiamo la testimonianza di una cittadina italiana residente nel paese, Maria Carla Gullotta.
Non c'è la luce, manca l'acqua, alberi per terra, non si può girare in macchina facilmente. Ma tutta la parte sud e ovest dell'isola compresa la città di Montego Bay, ha subito i più gravi danni che si possano immaginare. La gente è disperata, i danni sono enormi, enormi. E la mia simpatia per tutti quelli che sono già in mezzo alla strada, cercando di aiutarsi da soli senza aspettare i soccorsi, è infinita. La gente è scesa per strada e ognuno con il suo macete taglia i rami, taglia gli alberi, ritira su pezzi di tetto. L'unico problema vero sono le comunicazioni. Chiunque di voi abbia parenti, amici in Giamaica, si ricordi che non abbiamo né telefono né la connessione internet, tranne in alcuni hotspot. Per mesi e mesi la Giamaica sarà in grande sofferenza e avrà bisogno del vostro aiuto. La situazione umanitaria è disastrosa, disastrosa. Tutti i poveri giamaicani che avevano le loro casette di legno sono senza casa, tutti.
E per questa sera è tutto, il giornale radio di Radio Popolare torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Ilenia Cavaliere.